Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Teatro alla radio, la grande età, l'audio documentario. Storie e interviste dal backstage dello spettacolo di Kepler 452 con un'intervista a Nicola Borghesi.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore.
Ben ritrovati da Piera Raimondi, La grande età, spettacolo happening di Kepler 452, giovane compagnia bolognese vincitrice dell'ultima edizione del premio Rete Critica, è andato in scena nel dicembre scorso alla Bocciofila San Pierina di San Pietro in Casale. Prodotto da Liberty Associazione con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, lo spettacolo si interrogava su cosa significa vivere la grande età, mettendo in scena, in una forma quasi surreale, una interazione tra gli attori di Kepler 452 e i vivacissimi frequentatori abituali dei centri sociali dell'Unione Reno Galliera. Com'è andata questa avventura un po' onirica e un po' super realistica, e perché è diventata l'audiodramma che fra poco ascolteremo, lo racconta ai nostri microfoni Nicola Borghesi, regista dello spettacolo, con Enrico Baraldi. Ciao Nicola, bentornato a Radio Emilia Romagna.
Ciao Piera, grazie dell'invito. Beh, allora, la grande età si è stata, detto proprio bene, è un'esperienza onirica, cioè non sì, un po' perduta come in mezzo alle brume della Unione Reno Galliera, che in quel periodo erano fitte, e no, così come fitto è stato il reticolo di avvenimenti, di incontri, di incertezze e anche proprio di impatto con questa età della vita. Io personalmente appunto non ho mai avuto parenti particolarmente anziani che frequentassi, e quindi per me è stato proprio una specie di primo incontro con la grande età, con la terza età, con la vecchiaia, come la si voglia chiamare. E appunto sono sorte molte domande, e poi naturalmente anche, insomma, un materiale umano da trattare particolarmente complesso, e perché è difficile da spostare nello spazio, che non è una cosa secondaria, e perché appunto più passa il tempo, più l'identità e il carattere sono formati, quindi è anche difficile, no? Avviare un incontro e una proposta che sposti le persone da dove sono, ma questo è a sua volta espressivamente interessante. Quindi diciamo è stato un incontro fuori dal tempo e dallo spazio, sì, con una sua quota di magia e anche una sua quota di iperrealismo, no? Il refrain un po' era "che bel Novecento", no? Questo Novecento che chi ha la mia età, io sono nato nel 86, e chi, quello di Enrico, che è nato nel 93, conosce, diciamo, veramente di sguincio, ma che in qualche modo appunto pesava come un macigno su tutta questa storia qua. E quindi diciamo il trattamento che si fa per andare in scena una persona è chiaramente un trattamento di sintesi da una parte, e dall'altra di ricomposizione, perché quello che ti si racconta nel primo incontro non andrà mai in scena nel modo in cui ti è stato raccontato la prima volta. Quindi questo audio documentario che Elena Di Gioia ci ha chiesto di fare a complemento dello spettacolo è una sorta di b-side dell'esperienza, in cui appunto noi abbiamo preso alcune delle infinite ore di registrazione. È stato un processo che è durato molti mesi, abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo seguito moltissime false piste, insomma.
E poi avete dovuto anche scegliere chi portare in scena.
Esatto, da una parte noi, dall'altra alcuni di loro hanno voluto venire in scena, altri no. Quindi diciamo noi abbiamo registrato praticamente tutto quello che abbiamo fatto, e abbiamo cercato un po' di selezionare le cose che ci sembravano più interessanti. Poi abbiamo cercato di capire se avessero, no, un ordine, un senso, e di restituire quel momento di intimità che non compare in scena, perché altrimenti in scena non è una dimensione intima, è una dimensione pubblica. Invece lì nell'incontro tra noi o uno di noi e loro o alcuni di loro si verificava proprio quella cosa di informalità, di vicinanza, di improvvisa confidenza che in scena non si poteva restituire e che invece credo sia a tratti presente in questo audio documentario che ti svela proprio invece dei momenti segreti del nostro rapporto che sono molto diversi da quelli che sono visti in scena, credo raccontino più o meno le stesse cose, gli stessi concetti, lo stesso tipo di movimento, ma con un clima soprattutto molto diverso.
Ecco, se tu dovessi dare tre parole che raccontano questa avventura, quali sono?
Novecento, Partito Comunista Italiano, paura.
Paura?
Paura, perché comunque poi insomma... Uno dei tratti fondamentali della grande età è che ti avvicini alla fine dell'avventura e io mi sono domandato molto a lungo, ma questo lo diciamo anche nell'audio documentario, se invecchiando poi si scova un senso che prima non ti era sfuggito, invece poi pian piano col tempo, invece no, mi pare di aver capito che comunque rimane un'avventura molto nebulosa questa della vita.
Allora ascoltiamola questa avventura che avrà sicuramente anche la dolcezza e la poesia dello spettacolo andato in scena a San Pietro in Casale. Grazie Nicola e grazie di essere stato con noi.
Grazie Piera, ciao.
E dove ci metto? Te lo dico in dialetto. Che nome mi metti che dura così?
Ciao e benvenuto all'audio documentario La Grande Età. Noi siamo Kepler 452, Nicola, Enrico e Paola. E oggi ti guideremo attraverso una sintesi estrema. La sintesi estrema di un percorso durato molti mesi, durante i quali abbiamo vagato in macchina attraverso gli 8 comuni dell'Unione Reno-Galliera alla scoperta dei suoi 11 centri anziani, come li chiamavamo ingenuamente all'inizio, e che abbiamo presto imparato a chiamare semplicemente centri socioculturali. Ora, per noi, è difficile immaginare di poterti raccontare in così pochi minuti un percorso durato così a lungo, così importante. Quindi proveremo semplicemente a farti mettere nei nostri panni, i panni dell'estraneo che arriva in un luogo e lo osserva. Guardati intorno. Sei al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore. Questo luogo racconta molto di che cosa è stata per noi la grande età. Qui, ogni giorno, molte persone trascorrono il proprio tempo. Qualcuno gioca a carte, qualcuno viene per ballare, qualcuno per leggere il giornale e parlare di politica, qualcuno semplicemente per mangiare. Qua ci sono delle signore che fanno delle lasagne eccellenti e noi, insieme a Rosanna, ne abbiamo mangiate molte. Forse dopo puoi tentare di andare al bar e portartene a casa una di lasagne, ma è difficile, bisogna prenotarle prima. Guardati intorno e cammina liberamente, ma resta nel perimetro di questa sala. Prova a osservare i tavoli, i muri, il palco, le luci, che cosa ti suggeriscono? Prova a immaginare quanti e quanti corpi grandi, nel senso dell'età, hanno trovato qui dentro il proprio spazio vitale. Può essere anche il tuo spazio vitale? Per qualche minuto lo sarà, quindi prova a metterti a tuo agio.
La gioventù non torna più.
Il nostro spettacolo cominciava con un gruppo di anziani che si scatenava su queste note, in un ballo di gruppo perfettamente collaudato. E tu? Tu hai voglia di ballare? Qua ballano tutti. Tu non vuoi ballare? Beh, ti va di muoverti un po'? Forse anche poco. Può aiutarti a metterti a tuo agio. Prova. Anche piano piano. Non hai voglia di ballare? Mi stai dicendo che sei il più vecchio qui dentro? Cosa vuol dire essere vecchio? Cosa vuol dire essere grande? perché gli anziani ballano più di noi.
La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi. La stagione dell'amore tornerà.
Qui adesso comincia la stagione.
La stagione dell'amore.
La stagione, no, questa è la stagione dei maiali.
Ah, quindi non è la stagione dell'amore, ma è la stagione,
no, dei maiali.
Fino a quando va avanti la stagione del maiale?
Fino ai primi di gennaio, perché ci vuole il freddo.
Io che ho vissuto molto, ho avuto fretta a nascere, allora di conseguenza ho vissuto molto. E poi ho avuto la fortuna, se così vogliamo chiamare fortuna, di vivere molto in mezzo alle persone anziane, che secondo me le persone anziane sono gioielli da tenere, da tenerci, da imitare, non da imitare, da tenere in considerazione, perché le persone anziane sono veramente la cultura dei popoli, a secondo del periodo nel quale si vive, perché se io devo raccontare le cose che sento dagli anziani, ce ne sono di quelle che sembrano quasi impossibili, perché io parlo più volentieri in dialetto, voi riuscite,
sì,
a tradurlo?
Sì. Sì, sì.
Vabbè. La fortuna più grande a un anziano che vuol bene la sua famiglia è quella che lo mettono in galera, perché gli danno da mangiare, gli danno da bere, gli danno da dormire. Non è assieme dei vecchi solo, che ci sono anche dei giovani. Le danno l'aria che adesso non respira più, perché stanno in casa. Allora, di conseguenza, ma dov'è il posto migliore che andare in galera adesso, per un anziano? Le persone, quasi tutte, si autouccidono, molte, molte. Perché quando una persona... è veramente un suicidio che fanno. È un suicidio nel senso che quando uno è anziano, che sicuramente sta male, ha dei malanni, comincia a grogiolarsi nei suoi malanni. Se io dovessi raccontarvi i miei... Quella gente lì, che sono vecchi, sono anziani, hanno l'arteriosclerosi, dicono tutte le cose che non dovrebbero dire, per nel senso che non hanno, perdono il pudore di certe cose, e però sono belli nel senso che vivono ancora, non sono dentro in un ospizio, vivono. Il centro anziani li fa vivere perché possono dire quello che vogliono.
C'è che da giovane diventa vecchio e i vecchi che ritornano giovani, la vita è fatta così.
Adesso lei si sente giovane?
Sì.
Più giovane di 20 anni fa?
Per bacco, perché ho più esperienza.
La gioventù non torna più, sì.
Ah, ma quella bisogna saperla. Quel bel valzo. Addio, giovane, passatemi a piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognare, non te potrò scordare, piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino, col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amor a Torino ho lasciato il mio cuore.
Il primo centro che visitiamo il primo giorno di prove è il centro di Primo Maggio. Qui incontriamo Primo, il primo a entrare in scena nel nostro primo spettacolo sulla grande età. Dovete immaginarvelo basso, senza capelli, con gli occhi vividi e azzurrissimi come quelli di un monello. Soprattutto dovete immaginarlo vestito da morte, con lo scheletro, il cappuccio e tutto, perché così era vestito nel nostro spettacolo. Provate proprio a immaginarlo là, sul palco, con la falce in mano che vi guarda, terribile e buffo. Primo, come quasi nessuna delle persone che frequentano i centri della grande età, non lavora più. Sono in pensione, alcuni da poco, alcuni da moltissimi anni, ma tutti si tengono attivi in qualche modo, facendo qualche ciappino, portando i nipoti qua e là, parlando di quando lavoravano, ballando, facendo viaggi, cantando.
Allora quando siamo nati io secondo ho detto che nome ci metto? Te lo dico in dialetto. Che nome mi metti che dura che suche? Allora l'estetica ha detto primo secondo, Mosce, voilà, primo secondo è andato. Anche quando eravamo con gli amici, quello che decideva la girata, dove andavamo ero io. Dove andiamo stasera? Andiamo a casino. Sai cos'è un casino? Ah no?
Beh sì, un bordello.
Un bordello, sì, a Bologna ce n'erano infinità. Ci andavamo tre volte alla settimana.
E sua moglie cucina per tutti?
Sì, ma sua figlia sì. Ma a me non da sempre, perché lei ha un sistema di mangiare alla Ferrarese.
Invece, qual è il sistema alla Ferrarese?
La Ferrarese è sempre verdura. A me invece piacciono salame, salsiccia, mortadella, prosciutto, belle bistecche, hai capito? Invece loro fanno sempre insalata.
Perché vogliono dimagrire, fare la cura dimagrante.
Quando c'è stato fatto quel tavolino lì, parlando con lui, Sciafagna, facciamo l'inaugurazione, c'è me al Scendic. Allora io faccio una proposta.
L'inaugurazione del tavolino?
Sì, l'inaugurazione del tavolino. Io l'occasione, ma è cosa vera, perché esiste tuttora. Gli faccio, ma perché non facciamo una cosa in comune qui? Cioè, diamoci un nome a questo, è quello che amiamo. Allora dico, io ti faccio la proposta, poi dopo tu, ma subito, ma te ti mat, quid loca morta.
Quelli dell'oca morta.
Quelli dell'oca, perché quando passavano le donne, dicevano sempre, quelli dell'oca morta.
La gente si riunivano molto, stavano molto assieme, io mi ricordo da bambina che abitavo qui, naturalmente, qui nella strada, alla sera, specialmente in primavera e tutta l'estate, era sempre un filo, no, tutta la strada piena di sedie con le persone che chiacchieravano, i bambini che erano lì, ci si prestava un pezzo di pane perché domani faccio il pane, forse te lo do indietro dopo. Pieve era un paese che era tutta una famiglia.
Nei primi tempi delle nostre visite nella grande età avevamo un pudore, un dubbio. Non sapevamo mai, ma possiamo chiedere dell'amore? Ma possiamo chiedere se fanno l'amore? E così a un certo punto non abbiamo potuto fare a meno di soddisfare anche le nostre curiosità più morbose sull'amore, la sessualità, su come e se si fa l'amore nella grande età, su come si sta insieme dopo tutti quegli anni, per tutti quegli anni, noi che non abbiamo idea di come si faccia, sui figli, sull'educazione dei figli, la famiglia, sulla stagione dell'amore che viene e va, sui desideri che non invecchiano quasi mai con l'età.
Come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti andando a ballare. Eravamo due ragazzini, d'estate facevano le feste da ballo nelle aie, d'inverno nei magazzini. Una sera sono andata a ballare con una mia amica, c'era anche Piero e lì ci mi ha insegnato di ballare la mazurka. E da quella sera ci siamo sicuramente piaciuti, io tantissimo, ma presumo anche lui. Perché
conferma?
Sì, è stato
È stato proprio così, un colpo di fulmine a ciel sereno.
Andando in Sardegna, i congedi erano rarissimi. E allora le volte che lui veniva a casa, il cuore mi batteva a mille, perché a me, io ero lì per dire che stavo facendo la camera da letto, perché stavo a piano terra, e cosa me lo vedevo arrivare seduto sul davanzale della finestra, e allora io rimanevo, sai, quando il cuore che ti batteva a mille.
No, io siccome sapevo che lei era di Picaglia Tenera, mi presentavo lì o con un fiore o con un disco, poi cominciavo a fare sul davanzale. Tac, 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 tac. Quando lei se ne accorgeva, naturalmente scoppiava a piangere in lacrime e così.
Tristezza, perché è logico che non lo vedevo da mesi, e se in Sardegna lo vedevo, come detto, raramente. E poi.
Perché noi ci siamo sposati poi presto.
Sì, perché poi sono presto sono rimasta incinta. Era l'epoca. Si infarina, sai, allora era tutta un'altra stintiritera, non vedevi all'ora di. Andavamo in un posto a Fossa Mare.
Lascia stare quelle cose lì.
Però è evocativo, no? Andare a far l'amore a Fossa Mare.
No, ma noi eravamo una squadra.
Eravamo un
bel gruppo.
E poi quando sarò morto mi faranno il funerale, piangeranno le vacche, quattro vacche dritte alla casa, quattro rufian col bigolo in mano, quattro vacche dritte alla casa, quattro rufian col bigolo in mano. E poi dopo il funerale mi faranno la sepoltura, piangeranno le vacche putane che hai morte al putanino. Piangeranno le vacche putane che hai morte al putanino.
Tu la vedevi quella trasmissione Non ho l'età su Rai 3? Meravigliosa, parla degli amori oltre i 65 anni, dovevi avere almeno sopra i 65 anni. E arrivavano fino ai 90-91 anni, no? Che si erano incontrati dopo, chi vedovi, chi separati, chi il primo amore che l'ha rincontrato, una cosa. Ecco, e tutti, non ce n'è stato uno che non dicesse, ecco, è meglio dell'amore dei 20 anni. Perché è più consapevole, è più... E poi ti dico la verità, forse non abbiamo ancora, non siamo ancora avanti, così avanti con l'età, nel senso che anche il discorso sesso per me è meglio di quando avevo 30 anni.
Tu quando è stata l'ultima volta che hai fatto l'amore?
Dunque avevo 78 anni, prima che morisse mia moglie, davvero. Dopo non ho più cercato nessuno.
Ma con tua moglie?
Sì, con mia moglie. Questo...
Ma tu pensi che adesso potresti trovare un'altra fidanzata?
Non ci metto molto. Se volessi non ci metto molto, non ti preoccupare.
Però non perché vuoi. Non vuoi?
Perché non ne ho più voglia.
I centri sociali non sono solo luoghi di svago, incontro, mangiate, balli, ma anche un luogo di analisi e confronto politico. Sono innervati dai resti di quel colosso che era il Partito Comunista Italiano. Ingombrante assente dell'esperienza di tutti. In realtà l'assente non è solo il Partito Comunista, ma è proprio tutto il Novecento. Infatti il dibattito di solito è quello della Prima Repubblica, ma proseguito con altri mezzi, con appiccicate sopra facce di nuovi protagonisti come se fossero De Mita, Berlinguer. Il riverbero del Novecento e di tutto quello che ha significato continua a rimbombare fortissimo in sale come questa. Riesce a vederlo? Il Partito Comunista Italiano qua, sospeso nell'aria. Riesci a toccarlo? Riesci a sentire il rimbombo delle ideologie del Novecento?
Per me essere comunista significa portare su la gente che non sta bene, cioè dare un reddito, una possibilità di lavoro a quelle persone che non hanno la possibilità di avere un lavoro, eccetera, eccetera. Cioè, parificare, dare uguaglianza di reddito ai più poveri, ai più miseri. Insomma. Insomma, io mi sento comunista di dentro, ecco, tutto lì. Io ti dico sinceramente, esiste ancora il comunismo? Mi domando, faccio una domanda, esiste ancora il comunismo? Esistono ancora i comunisti? Beh, la casa operaia dov'è? Dov'è la casa operaia? Che doveva fare la rivoluzione? Doveva... Oh.
Allora, adesso ti dico una cosa, che non è una bugia. Io sono sempre stato di sinistra. Ho cominciato comunista e sono sempre venuto su comunista. Perché un operaio deve essere un comunista, perché sennò non è niente. C'erano i democristiani e i comunisti. Io devo essere comunista. Io del fascismo non posso dire male, certo. del duce.
Uno bistrattato va con chi che sia, che gli dice no, ma io ti tratterò bene, e perché non deve andarci? Ecco il perché è nato il fascismo, è nato per quello, principalmente.
Tu hai detto che sei comunista, ma ti piace Mussolini?
No, aspetta bene, io sono comunista, adesso non sono più comunista.
Adesso non sei comunista.
Ah no, dopo che è venuto fuori i 5 Stelle, io sono diventato dei 5 Stelle. Io sono uno dei 5 Stelle, io ho votato 5 Stelle.
I delusi, chi sono? I fascisti? Di come è andata a finire il fascismo? I delusi sono loro. I comunisti sono quelli che da quel momento che avevano la possibilità, hanno capito che avevano la possibilità di migliorare nella vita, perché hanno cominciato a versargli i contributi, hanno cominciato a vedere meglio, hanno cominciato a avere l'ambizione, che non era l'ambizione, era un'ambizione giusta, voluta, che i suoi figli diventassero di più di quel che non erano loro. E hanno fatto dei sacrifici assassini per poter far diventare qualcuno i propri figli. I propri figli diventati qualcuno, ma non per cattiveria, perché non sono più diventati comunisti come i loro padri. Hanno guardato in alto e quelli sono calati. I fascisti, invece, che sono quelli che, secondo loro, avevano il diritto di fare tutto quel che facevano prima, le hanno tolto questo diritto perché il fascismo è andato a terra, però i figli di quelli che erano fascisti sono fascisti. Perché hanno ancora in mente di quanto stavano bene quando loro erano fascisti.
Se ci fosse una guerra, la democrazia in pericolo, io sparerei per salvaguardare la libertà. Cioè, se sparare significa riprendere il fatto democratico, bisogna sparare, insomma, niente da fare. Però io non credo che in Italia succeda una cosa di questo genere qui.
Allora, mio nonno è morto a 63 anni, non è mica morto di malattia, è morto sfatto completamente, distrutto dal lavoro.
È morto di fatica.
Mio padre ha sempre detto, mio padre è morto di fatica, hai detto bene, era sfatto.
Se lei deve immaginare il suo mondo ideale, come ha fatto?
Il mondo ideale come fatto? Il mondo ideale è fatto che la gente stia bene, Dio buono.
Allora, partiamo. Io sono un ferroviere.
Aspetta.
Io sono ferroviere, so far la mia funzione dalla mattina e sera alla macchina in pressione. Per stringere il manubrio ci vuole l'occhio sicuro, distinguere il convoglio dal chiaro e dall'oscuro. Con l'occhio fisso la leva in mano, faccio la linea Lecco Milano. Il treno va sbuffando già col suo simpatico tric trac trac trac.
Bravo.
Io vo sempre veloce più non posso, mi fermo sull'istante se vedo un cencio rosso, se la bandiera è verde nei pressi di Pavia contro un 69 e dentro in galleria.
Bravo!
Bravissimo!
Dopo aver vagato per un po' di mesi tra i territori metafisici di nebbia dell'Unione Reno-Galliera, ci siamo chiesti a lungo che cosa significa invecchiare. C'è un punto della vita in cui tutto diventa chiaro, in cui il percorso di una esistenza prende senso, o la vita non è altro che una somma di esperienze che non sappiamo leggere. Tutto questo, che senso ha? La risposta, se di risposta si può parlare, questa volta è arrivata non da un'anziana, da una nonna, ma da una figlia, che accompagnava la propria madre in uno di quegli incontri che chiamano caffè Alzheimer o, più garbatamente, caffè a Marcord. Le abbiamo chiesto se e dove c'è la felicità quando la memoria comincia a sfrangiarsi, a perdersi nelle nebbie. In che posto della grande età si conserva ancora un qualche amore per la vita? Che cosa resta alla fine di tutto?
E allora è andata in taxi a Bologna e ho visto le foto sue, e che proprio rivedere la città che amava tanto, l'ha portata al mercato di via Marconi e Viogo Bassi. Sono andati a mangiare al banco 23, insomma, gli ha fatto banco 32, non so, mi ricordo se 23 o 32, sì. Insomma, e poi l'ha portata a spasso fino a sotto le due torri, così. Insomma, io ho visto queste foto e lei aveva un viso. E poi di queste foto le ha fatto un albumino, gliel'ha stampate, ma non solo come foto, ma gli ha fatto quel libro che si fa con le foto digitali, no? E gliel'ha regalato la domenica, poi che siamo andati anche al compleanno di Chloe. Ecco, lei ogni tanto guarda questo, insieme così, ed è in quel momento veramente felice, proprio, secondo me, è proprio contenta. Io, ecco, la vedo quando i momenti belli suoi sono i momenti in cui si emoziona per qualcosa. Davanti alla bimba Chloe, che è nata da poco, che ha compiuto un anno, io l'ho vista proprio felice, perché vede la vita, vede questa bambina, i sorrisi che questa bambina le fa. Ecco, lei, sono, i suoi momenti felici sono legati a delle emozioni, cioè quando le vengono le lacrime agli occhi, adesso vengono anche a me, perché mi emoziona a mia volta, lei in quel momento, secondo me, lei vive la cosa più, il momento più bello, legata a delle emozioni, delle cose.
Avete ascoltato La grande età, tra personale e politico, un audio documentario realizzato da Enrico Baraldi e Nicola Borghesi. Gli audio che avete ascoltato sono stati raccolti, oltre che da noi, da Giulia Maulucci e Jacopo Trebbi, due attori che hanno collaborato allo spettacolo. Ringraziamo il Centro Sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore per l'ospitalità, l'accoglienza e le lasagne. Inoltre, ringraziamo Elena Di Gioia, Associazione Liberty, la Stagione Agorà e l'Unione dei Comuni della Reno Galliera per aver sostenuto e permesso la nascita di questo progetto.